Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning.
Sunbeams will soon smile through. Good morning, good morning to you and you and you and you.
Questa è la canzone delle correnti, che in magistratura sono sempre presenti. Capire cosa ci stanno a fare è difficile da spiegare. C'è Unicosti innanzitutto, il correntone né bello né brutto. Nel pentolone ci trovi di tutto, dalla bonazza al farabutto. È la corrente meno peggio, che spesso esagera col magheggio, che protegge gli indifesi, che valorizza gli ipertesi. Ma per quello che ho potuto vedere, per quello che ho potuto sentire, per quello che ho potuto capire, se cazzeggia non finire. Da 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 da. Poi c'è aria che è un'altra storia, dove si vive di vera gloria, dove si esalta l'intelligenza, per i normali non c'è indulgenza, perché loro capiscono al volo, sono investiti di un nobile ruolo, perché vedono lontano e sanno pure il diritto indiano. Ma per quello che ho potuto vedere, per quello che ho potuto sentire, per quello che ho potuto capire, se rompono i coglioni a morire. Da 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 da. Magistratura indipendente, sigla che dice poco e niente, è la corrente di chi si pente di essere stato in un'altra corrente, perché è rimasto deluso di aver subito qualche sopruso, perché si era tanto illuso di far carriera senza sbattere il muso. Ma per quello che ho potuto vedere, per quello che ho potuto sentire, per quello che ho potuto capire, fanno festini a tutte le ore. Da 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 da. Autonomia e indipendenza è la corrente della speranza, della creazione di una nuova coscienza, per dare un calcio all'obsolescenza. Non c'è che dire, è il nuovo che avanza, ma a me viene il mar de panza quando leggo quei comunicati scritti da veri sciroccati. Ma per quello che ho potuto vedere, per quello che ho potuto sentire, per quello che ho potuto capire, se piangono addosso a non finire. Da 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 da. I non correntizzati, che da sempre vengono trombati, arricchiscono gli avvocati per dei ricorsi disperati, e dopo essersi incazzati alla fine sono accontentati, ma dalla massa sono giudicati come dei poveri disadattati. Ma per quello che ho potuto vedere, per quello che ho potuto sentire, per per quello che ho potuto capire. So quattro gatti da educare.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, bentornati alla nostra sestante che questa mattina apre con questa canzoncina editoriale, come al solito trovata dal nostro mitico Franco Iappelli, che saluto. Buongiorno Franco,
buongiorno, bentornato.
Insieme ovviamente al bolscevico lacustre Giorgio De Rossi, oggi un po' incimorrito, infatti parla un po' nasale, e questa era la canzoncina delle correnti della magistratura. È una canzoncina un po' a sfottò, perché? Perché ovviamente siamo davanti all'ennesimo scontro tra poteri dello Stato. Questa volta c'è di mezzo il mitico Shrek, come lo chiamiamo noi in transatlantico, il mitico Crosetto, ministro della difesa, che se ne è uscito con una con un commento non felice riguardante appunto le toghe, nel senso che lui saprebbe, per aver sentito, perché gli hanno riportato, che la magistratura sta nuovamente tramando contro il potere politico. Nuovamente, poi spiegheremo perché ho usato questo avverbio, per buttare all'aria il governo Meloni. Perché buttare all'aria il governo Meloni? Perché sarebbe arrivata al capolinea, ci sarebbe un'inchiestona che metterebbe ovviamente talmente in imbarazzo la maggioranza che adesso siede a Palazzo Chigi da costringerla alle dimissioni. Tuttavia, poi, facendo adeguati riscontri, ieri sera poi abbiamo sentito anche quello che ne sa di più di noi, ne ha sempre saputo più di noi giornalisti, pur essendo un collega, quindi Marco Travaglio, che ha detto che, per quanto ne so io, insomma, grandi inchieste in corso non ce ne sono. Se lo dice lui, probabilmente è vero così. Ma nel frattempo a Palazzo Chigi si varano le pagelle per i magistrati, e quindi c'è, come dire, tutta una questione che riguarda le toghe e come il potere politico sta cercando in qualche maniera di limitare il potere della magistratura, che ha preso il posto che in maniera sostanziale della parte politica che non riesce ad avere, come dire, la meglio su alcune questioni, e quindi, come al solito, si riferisce alla magistratura, e quindi siamo davanti all'ennesimo scontro tra poteri dello Stato. Vado a leggere le prime dei giornali e poi cominciamo con le nostre letture. Il Corriere della Sera, sì del governo alle pagelle dei magistrati, ancora fallisce il blitz contro le toghe di Repubblica, La Stampa, 7 milioni senza contratto, il commercio attende da 4 anni, che è un'altra storia importante di cui poi andremo a fare un adeguato carotaggio. Assegni più pesanti aumentano le pensioni, dice Libero, ma in realtà è un aumento abbastanza limitato. Il Giornale, assalto dell'ANM, vogliono arrestare le idee. Il Fatto Quotidiano, B è vivo e lotta insieme a noi. Sì, perché poi quello che è uscito ieri, o che doveva uscire da Palazzo Chigi, in realtà era una vecchia idea di Silvio Berlusconi di sottoporre i magistrati a cure psichiatriche, ecco, diciamola così. La Verità, sì, che butta la palla in tribuna come al solito. AIFA confessa sui vaccini ok alla cieca. E beh, insomma, poi qualche cosa poi in realtà di vero su questo c'è. Il Tempo, Il Giorno della Verità, quando parliamo di Expo 2030, e poi Il Messaggero, toghe stretta sui fuori luogo, e Il Domani, servizi, toghe rosse e cybersicurezza, Crosetto e la sindrome del complotto. Franco, io adesso parto da te, ma perché poi apriamo, come si dice, un ampio articolato dibattito sul tema. E c'è ancora questo scontro che è ormai atavico, parte da Berlusconi e arriva fino ai giorni nostri. Scontro tra magistrati e potere politico, potere legislativo contro potere giudiziario. Ancora una volta, oppure siamo all'ennesima boutade?
Siamo all'ennesima, ma ti debbo, mia dotta conduttrice, ti debbo correggere, perché lo scontro non parte con Berlusconi, diciamo diventa organico e strutturale con Berlusconi.
Ok.
Oh, lo scontro in realtà parte nel 92 con Mani Pulite.
Sì, ma oh, certo,
è lì che avviene,
parte con Craxi,
la grande sostituzione, ecco, cioè è un Craxi in esilio.
E lì però c'è da dire su Mani Pulite qualche cosa, ma vai avanti.
Beh, io se vuoi te lo dico subito su Mani Pulite, nel senso che non lo dico io, lo disse Cossiga. Lo disse Cossiga, Coram Populo, che Mani Pulite fu orchestrata dagli americani,
esatto,
per togliere di mezzo una classe politica oramai diventata inutile, obsoleta, finita la guerra fredda. Quindi,
e anche pro Gheddafi. Sì.
E anche pro Gheddafi, non solo, ma
insomma, c'era, un discorso,
c'era anche il discorso di Moro e delle aperture al mondo arabo,
sì, certo,
della politica tutto sommato pro-Olp, pro-Arafat, che sotto banco il governo italiano aveva sempre fatto, sia con Andreotti sia con Moro, insomma aveva questa specie di piccola autonomia regionale, chiamiamola, che era quella. Non scordiamoci, scusa, io vado di palo in frasca, non scordiamoci che tutto sommato Gheddafi era stato portato al potere, il colpo di stato contro re Idris era stato organizzato dai servizi segreti
italiani.
Quindi,
certo,
insomma,
certo,
voglio dire, poi, o meglio, in realtà doveva andare al potere un altro colonnello, solamente che il colonnello in corso d'opera morì.
Si è sentito male, poveraccio.
E arrivò il vice era Gheddafi, e Gheddafi poi ha fatto quello che ha fatto per oltre 40 anni.
Però mi sembra che sia l'unico momento della storia del dopoguerra in poi in cui abbiamo esercitato un'influenza su qualcuno.
No, non è
fra Libia e Olp negli anni
non
successivi.
Non è esattamente
non
così.
Non sei d'accordo?
No, sotto banco la nostra intelligence è stata una delle migliori dell'area, chiamiamola così, secondo me dopo la Stasi, che aveva il record dell'efficienza tra i servizi segreti. E no, diciamo, nell'area del Mediterraneo abbiamo saputo muoverci abbastanza bene per un certo periodo.
A parte la Somalia, che è stato la debacle per noi.
Ma la Somalia ha fatto la fine che ha fatto la Libia del dopo Gheddafi, cioè anche lì sono intervenuti, perché in realtà noi fino a Siad Barre controllavamo, diciamo, erano dittatori. Sì, ma come si diceva una volta, erano i nostri dittatori, quelli che avevamo messo e protetto noi. Se, come si dice, la politica non è che guarda tanto per il sottile, soprattutto la geopolitica e gli interessi geoeconomici. Comunque torniamo ai magistrati. Cossiga appunto disse che, ecco, c'era stato questo specie di colpo di Stato.
Questo golpe, sì, parlò proprio di golpe.
Invece dei militari vennero usati i magistrati. Magistrati che ne approfittarono per inserirsi nell'improvviso vuoto di potere che si era creato con la fine dei partiti della Prima Repubblica, e ancora stanno lì, insomma, non intendono assolutamente, l'abbiamo visto, insomma, io non sono mai stato berlusconiano, però la serie di processi che hanno intentato a Berlusconi, qualcuno, per carità, qualcuno era pure fondato, ma il resto, insomma, era proprio persecuzione giudiziaria, senza contare che uno che non aveva i soldi di Berlusconi, voi mi dovete spiegare che giustizia è, ma anche,
sì,
cioè, qui non è solo Berlusconi, qui solo se ti fanno una diffida o un esposto o roba del genere, devi andare da un avvocato e tiri fuori 1.000-2.000 euro,
certo,
sei un amico.
Certo.
Oh, allora tu mi spieghi,
certo,
la giustizia è uguale per tutti, ma direi proprio meno.
Ma c'è anche un altro aspetto, Giorgio, che molto spesso noi abbiamo, scusami Franco, molto spesso noi abbiamo sottolineato, che la magistratura è sì effettivamente un potere dello Stato, è effettivamente una contrapposizione anche agli altri poteri dello Stato medesimo, ma è anche l'unico che non ha una legge che prevede una responsabilità civile sugli errori, ed è una delle questioni che abbiamo sempre posto come perché non lo fanno anche per loro. Poi ovviamente la magistratura deve essere considerata, come dire, più libera, con le mani più libere, altrimenti potrebbe per paura non legiferare, non fare inchieste e quant'altro. Però è anche vero che gli errori giudiziari nel tempo si sono affastellati e nella quotidianità esistono appunto degli errori che fanno nei confronti dei cittadini comuni, che ovviamente non hanno il risalto della cronaca, ma rendono, come dire, possono rovinare una vita.
Ma non si sa,
non stiamo parlando solo degli omicidi,
ma non si
stiamo
sa
parlando
quanti innocenti stanno in carcere e quanti errori giudiziari vengono commessi nel corso di un anno.
Certo.
E poi, scusa, Elena, ma mi monta l'indignazione. Mi monta l'indignazione perché c'è una magistratura che commette errori giudiziari clamorosi come quelli del caso Tortora, che rimane negli annali come una delle bestialità, delle persecuzioni, delle cose sì, più illogiche, perché qui il problema bastava avere, non dico una genialità giuridica, bastava leggere tutto quanto. Tu hai condannato a morte, perché quello è stato una condanna a morte,
sono d'accordo,
tu hai condannato a morte un uomo innocente che non c'entrava niente, non solo, ma dopo averlo condannato, tu giudice che l'hai condannato hai fatto pure una splendida carriera, e allora fai schifo tu e i tuoi colleghi.
Certo.
Scusa,
No, ma sono perfettamente d'accordo, Franco, al punto che ci vorrebbe appunto qualche cosa che facesse da deterrente a questa disinvoltura con cui i magistrati molto, molto spesso
il pastore sardo che hanno rilasciato
32 anni
di galera, sì, completamente innocente, 32 anni,
ma chi gliele restituisce?
È una vita, è tutta la vita.
Qui siamo
già fossero stati 3 anni sarebbe stato
indecente.
Come diceva Jonathan Swift, se mi consenti, ho una modesta proposta per prevenire. Qui si parla tanto di intelligenza artificiale. Dicono che l'intelligenza artificiale sostituirà i giornalisti e scriverà splendidi articoli.
Lo stiamo vedendo.
Allora, perché l'intelligenza artificiale, con maggior ragione e molta più facilità, può benissimo sostituire un giudice?
Ah sì, certo, no, se è così è anche meglio.
Ma anche meglio, perché stai sicuro. Prima di tutto, io non so, voi forse non sarete d'accordo, perché magari determinate sentenze vi possono piacere per la loro demagogia e il loro populismo. Però
non guardare me,
vabbè, ma guarda pure tu, su ce l'hai lo scheletretto demagogo nell'armadio.
lo scheletretto demagogo
ce l'hai, su. La questione stavamo dicendo del coso, però io sono decisamente contrario, anche se delle volte la legge è crudele, ma io sono decisamente contrario all'interpretazione, alla poetica della sentenza, cioè, ma dai, su.
Comunque, scusa se ti interrompo, tutto questo grande caos è nato quando, a fronte del movimento degli studenti della fine degli anni 70, del 77, e poi ci fu la deriva nella lotta armata, eccetera, eccetera, fu lanciata la legge sul pentitismo, che ha trascinato in galera una quantità di persone mostruosa. Qualcuno ci doveva andare, ma il grosso era lì di passaggio. Perché t'assicuro che mi sono trovato una perquisizione di casa che non si sa bene perché c'è stata, o ma meglio sì, si è saputo, certo, che un pentito in un carcere del nord Italia aveva fatto il mio nome, fortunatamente sbagliando la mia età,
esatto,
di tanto. Però io poi ho saputo dal magistrato con cui andai a parlare che avevo avuto il telefono sotto controllo ed ero stato seguito per un anno. Questo perché un tizio, quando io chiesi di, ma questo chi era? Uno delle Brigate Rosse, dice no, questo è un cialtrone, non si preoccupi.
Certo,
la perquisizione l'ho ordinata per sua, a garanzia di quello che è lei, perché insomma sappiamo benissimo che lei queste cose non c'entra niente, però intanto io per un anno della mia vita ho avuto il telefono dietro, e sono stato seguito.
Sei stato seguito.
Senza me ne sono reso conto, perché figurati queste cose.
Pensa te, se uno pensa di essere così importante da essere...
Ma no, oltretutto...
È costato qualche soldo questo, tra l'altro parentesi.
Ma no? Quando io dissi a questo signore, ma il mio nome De Rossi è talmente comune che ci può essere un'omonimia, lui mi disse, dice, ma il suo numero di telefono è questo? Sì, di casa. Dell'ufficio sono questi due? Sì. Ecco, questo è quello che noi abbiamo. L'unica cosa è che questo signore ha detto che lei ha 42 anni e lei ce n'ha 25, 26.
Ah, ecco.
Dico, vabbè, allora tutto tranquillo, eccetera, eccetera. Dopodiché, dopo mezz'ora che parlavo, gli ho detto, ma se questo avesse detto che io avevo 25 anni, cioè, beh, certo, la situazione sarebbe stata diversa. Quindi a me prima mi prendevano e mi mettevano in galera,
esatto,
e dopodiché verificavano dopo un anno che io non c'entravo niente. Questa è stata la legge sul pentitismo. È toccato a me in quel caso, fortunatamente c'è stato l'errore nell'errore,
poteva finire molto peggio, poteva finire
certo
molto
che
peggio.
No, quello ti sto dicendo, dico, io sono stato un minuscolo granello di un ingranaggio di una legge sul pentitismo che non ha controllato niente, perché quello chissà se ha preso il mio nome, i numeri di telefono da un'agenda e poi ha buttato il resto. E Tortora invece, povero disgraziato.
Ma vedi Giorgio, tra l'altro queste sono ovviamente le cose più importanti, ma c'è anche l'aspetto del lavoro, no? Per esempio i tribunali del lavoro, quante volte i tribunali del lavoro, se c'è soprattutto un'azienda pubblica di mezzo contro cui il lavoratore si vuole rivalere, sono sempre pendenti verso l'azienda pubblica, perché anche loro fanno parte del pubblico, per cui non so, la pubblica amministrazione, la RAI eccetera eccetera, vede sempre i lavoratori che sono comunque messi in una situazione di dover dimostrare loro delle cose che invece sono, sì, diciamo, plateali, oppure errori giudiziari in cui si dà ovviamente conto a queste aziende di avere ragione quando hanno dei torti, e si distruggono anche delle cose, delle carriere lavorative, si distruggono delle vite, perché poi adesso il lavoro è vita, e quindi tutto questo però rimane impunito. Ma che cosa è successo ieri? Andiamo sulla notizia. A Palazzo Chigi era di scena il DDL che riguardava la messa in la riforma della giustizia che è stata varata dal Consiglio dei Ministri il 15 di giugno. Allora, arrivano le pagelle per i magistrati, ma niente test psicoattitudinali. Allora, che cosa è successo ieri? Il Consiglio dei Ministri, leggo dal Corriere della Sera, ha dato il via libera a due decreti attuativi previsti dalla riforma Cartabia, che è stata una riforma, lasciamo perdere, che comprende decise modifiche alla valutazione dell'operato dei magistrati. Ancora nulla di concreto invece riguarda l'antico pallino del centrodestra, in particolare da Silvio Berlusconi, e cioè il test psicoattitudinale per valutare l'idoneità al servizio degli aspiranti giudici. Posso dire una cosa? Sono d'accordo. A me avrebbe fatto piacere questa cosa qui, ma pazienza.
Dopo ti devo aggiungere...
Poi bisogna vedere chi stabilisce i parametri, però.
No. Devo aggiungere una cosetta poi.
Allora, approvata quella che a suo tempo era stata ribattezzata pagella dei magistrati, perché i test psicoattitudinali non sono passati, significava anche ai fini delle progressioni della carriera. Oggi esiste già una forma di giudizio sintetico sull'operato dei magistrati, che però è sostanzialmente burocratico, non soltanto perché la verifica è a campione, ma anche per il fatto che a conseguire il voto positivo sono stati quasi il 99,6% degli esaminati, quindi una fuffa. Il provvedimento, come si legge nella nota di Palazzo Chigi, vuole assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni. operando anche una rimodulazione, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, anche attraverso la definizione dei concetti di merito e attitudini, nel rispetto dell'autonomia del Consiglio Superiore della Magistratura. Al centro del provvedimento un fascicolo del magistrato tenuto dal CSM regolarmente aggiornato, in cui dovrebbero confluire tra l'altro gli esiti delle azioni intraprese e concluse con successivi gradi di giudizio. Insomma, i magistrati dai troppi procedimenti che finiscono nel nulla saranno penalizzati. Anche se il deputato di azione Enrico Costa, che da tempo si occupa di queste faccende, sottolineiamo, scrive sull'ex Twitter, oggi si chiama X, oggi Nordio ha scritto che nel fascicolo per le valutazioni sono inseriti gli atti del magistrato scelti a campione. ANM ringrazia, come dire, praticamente è l'ennesima fuffa. Con un secondo provvedimento sono state anche modificate le regole sui magistrati fuori luogo, da 200 che sono saranno ridotte a 180. Gli incarichi istituzionali saranno possibili soltanto dopo 10 anni di lavoro. Inoltre, salvo alcuni casi, saranno necessari 3 anni di esercizio prima di un nuovo collocamento fuori luogo, se il primo incarico ha avuto durata superiore a 5 anni. Comunque, la valutazione allora, quello che ha destato la polemica ieri è stato il test psicoattitudinale. Mantovano, che è un vecchio amico di Silvio Berlusconi, ma anche l'uomo chiave di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, voleva inserirli proprio perché almeno così col test psicoattitudinale si tenevano fuori dei pazzi scellerati, pieni di ego. Però
magistrato.
Dimmi, Franco.
No, dico.
Lei non è magistrato, certo.
Ma più che amico di Berlusconi, che è amico del Vaticano.
Del Vaticano, sì, senz'altro. Però comunque questo te la dice lunga su questa questione. Però contemporaneamente a questa questione politica che avveniva a Palazzo Chigi, con ovviamente un surplus di polemica riguardante proprio il test psicoattitudinali e quello che ovviamente le toghe hanno si sono ribellate a questa cosa qui, contemporaneamente Crosetto andava a dire, anzi ha detto nei giorni scorsi, perché oggi è martedì, l'ha detto un paio di giorni fa, delle cose abbastanza pesanti riguardante una presunta inchiesta che ci sarebbe in corso da parte di una non meglio specificata procura, che avrebbe degli elementi tali e così pesanti da far tremare la maggioranza di governo e il governo che ne è espressione. Allora, io che vi devo dire di questa cosa qua? Voi che ne pensate di quello che dice Crosetto innanzitutto, Franco? Se hai qualche cosa da dire, certo lui non può andare alla magistratura.
Non può, non può.
Che dice, se
no,
vai...
Ma la cosa divertente, io ieri sentivo Quarta Repubblica, mi sembra, un porro su Rete 4 e c'erano i difensori della magistratura, gli avversari di Crosetto eccetera, che dicevano: beh, ma lui se ha degli elementi deve andare alla procura. Insomma, a me è una cosa che fa ridere, su, cioè io me la prendo con i magistrati e vado dai magistrati a denunciare i magistrati, insomma, cioè, su, lo sappiamo come funzionano queste cose, è sempre il serpente che si morde la coda. Per quanto riguarda la probabilità, non so se esista un'inchiesta probabile o futura. Quello che è certo è che certe strategie esistono e vengono studiate a tavolino. Esistono anche le intercettazioni, ricordiamoci il caso della moglie di Mastella, quando il giudice se ne uscì fuori, con una protervia che dice: io faccio come mi pare la cosa, eccetera. Cioè, anche lì un altro caso di sbocco di potere, insomma, fu una vergogna. E il discorso, mi sembra, tra i vari magistrati, mi sembra lo riporta Palamara, quando dice: Salvini c'ha ragione a bloccare le navi e tutto quanto, però noi lo dobbiamo condannare, perché così è, deve essere condannato, perché per motivi politici, insomma, per motivi, cioè, ragazzi, ma
poi si è sempre salvato, quindi.
Sì, ma salvato o non salvato, tu puoi essere d'accordo o non d'accordo sul fatto che sia giusto bloccare le navi o non bloccarle, quello è un discorso discorso politico. Oh, ma che due magistrati per telefono si dicano c'ha ragione, però lo dobbiamo castigare lo stesso. Ma insomma, tu ti stai rendendo conto di che paese
sì, sì, però...
fa la... Scusa, no, scusa, Giorgio, ti devo interrompere, fa pendant con la vicenda che hai vissuto tu. Stiamo allo stesso livello, cioè io parlo flatus vocis e tu passi i guai, insomma.
Sì, sì, certo.
Oh, non è... Poi, piccola digressione, vi lascio la parola... io anni, a parte che qualche articolo sull'argomento in anni passati l'ho fatto anch'io, c'è un bellissimo libro del defunto Mauro Mellini, esponente radicale, cioè, della vecchia guardia, quella,
sì,
degli,
certo,
quella degli spadaccia,
sì,
degli,
sì,
Adele Faccio,
sì, sì, esatto,
che insomma era gente simpatica e tosta, devo dirlo. Molto rispettabile, gente che ci credeva. C'è questo libro sulla magistratura che è uno spasso, perché in anella tutte le varie castronerie e ingiustizie messe insieme da decine e decine di magistrati. C'è quello, l'ha ricordato Filippo Facci ieri sera in televisione, c'è quello che s'alza improvvisamente, abbandona l'udienza e fa abbiate pazienza ma c'ho i ceci sul fuoco, c'è quell'altro che non faceva udienza all'ora stabilita perché non riconosceva l'ora legale.
Vabbè, andiamo avanti così.
No, aspetta, stanno casi ancora più eclatanti. Su, non è qui, perché ti cito queste cose? C'era quello in un tribunale abruzzese che voleva interrogare il cane. Sul serio, voleva chiamare a testimoniare il cane, e ci scrisse tutta una specie di trattato sul cane che in realtà era amico dell'uomo ed era intelligente, quindi si poteva pure capire da certi atteggiamenti,
certo, la colpevolezza del soggetto.
Di fronte a questo, tu mi dici che è inutile, cioè tu, non tu, ma la magistratura, giammai, non hai test attitudinali, ma di corsa,
ma
proprio legioni di psichiatri fuori dai tribunali, capito? Con annessi infermieri e camicie di forza.
Ecco, certo, noi, ma io, no, guarda, per una volta siamo d'accordo, Franco, ma ti dirò di più, che ieri in Transatlantico, in Parlamento, c'è stata una specie di psicodramma che si stava vivendo proprio in virtù di queste parole di Crosetto, perché ovviamente il complottone era dietro l'angolo. Ancora una volta si cercava di dare un assalto giudiziario al governo e qui là sottosopra. Poi, andando ben a vedere, perché tutti quanti poi sono andati lì a vedere quali erano effettivamente le cose in corso, del Mastro delle Vedove e la stupidaggine fatta con Donzelli riguardo a Cospito, la Santanchè, che tutti sanno perfettamente ormai essere uscita dalle simpatie non solo della Meloni ma anche della Lega, per cui verrebbe buttata a mare domani mattina senza che nessun tipo di problema, un rinvio a giudizio è nell'aria nei suoi confronti.
Sta ancora lì però.
Sì, sta ancora lì però. Insomma,
ne parlammo d'estate
e sta ancora lì.
Mi avevate detto, dice, vedrai che a settembre la mandano via. Siamo arrivati a...
Sì, sì, siamo quasi a dicembre,
però
c'è l'invio a giudizio,
tolto,
però
le hanno tolto da un punto di vista politico una carica importante che era quella di portavoce
della
regione
della Lombardia. Sì, esatto.
È un segnale,
quello è un segnale di scaricamento. Così come si sa che c'è un'inchiesta che riguarderebbe Maurizio Gasparri sulla cybersicurezza,
sì,
perché lui è presidente di una società,
ma
c'è un conflitto di interesse. L'unica che effettivamente crea dei problemi è l'inchiesta che riguarda il figlio di Ignazio La Russa, perché è una questione che va abbastanza di pari passo con quella di Grillo e del figlio di Grillo, che però, anche se con delle situazioni completamente diverse, ha però all'interno il discorso della violenza sessuale nei confronti di una ragazza. E quindi è quella che potrebbe, è perché la seconda carica dello Stato non c'è verso, e quindi quella potrebbe effettivamente avere qualche tipo di contraccolpo sulla tenuta della maggioranza stessa. Però al di là di questo, e il Travaglio lo dicevamo prima, lo ha ricordato ieri sera, non c'è nulla nelle procure. E allora Crosetto, contattato più volte per avere conto di quello che lui aveva detto, in realtà ha detto: ma io non ce l'ho con le procure, ce l'ho con le correnti, perché durante una riunione di corrente, ed è per questo che abbiamo fatto la canzoncina all'inizio sulle correnti della magistratura, sarebbero state dette delle cose diciamo abbastanza clamorose intorno alla possibilità appunto di rivoltare il governo, perché non sta facendo il suo lavoro nei confronti della tutela della magistratura, nel senso che la magistratura sembra sempre che debba essere tutelata da tutto il resto del mondo. La riforma Cartabia è oggettivamente uno schifo, non piace a nessuno, neanche a questo governo, però tuttavia non hanno nessuna voglia di cambiarla, perché è stata una riforma fatta dal governo Draghi e comunque fatta da un'impalcatura diciamo abbastanza solida dal punto di vista politico, per cui nessuno gli vuole dare una spallata. E quindi probabilmente in virtù di questo si è scatenato l'inferno. La Premier dice: durante la riunione di ieri di Palazzo Chigi, leggo dal Corriere della Sera, non avrebbe fatto riferimenti diretti alla polemica, eppure a margine i ministri ne hanno parlato, sia prima che dopo, e hanno passato in rassegna nomi e cognomi per capire dove si annidi il pericolo. La possibilità che la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, sia rinviata a giudizio per le questioni che riguardano le sue aziende preoccupa da mesi la maggioranza, ma non è dunque una cosa nuova. Lo stesso rischio corre il sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro delle Vedove, in difesa del quale a luglio fonti vicinissime al Meloni avevano accusato una fascia della magistratura di aver aperto la campagna elettorale per le europee. Domani Del Mastro, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Cospito, comparirà davanti al GUP, ma non è il suo nome che la maggioranza avverte il ticchettio della giustizia orologeria. Il mistero rimane nell'attesa che Crosetto rinveli quello che sa, e probabilmente non sa niente.
Posso dire una cosa?
Sì.
Esaminandola così, noi abbiamo, gli elementi che abbiamo sono che Crosetto dice di avere sentito dire due persone, che non sono Mario Rossi e Giovanni Bianchi, non abbiamo riferimenti, che parlavano di un possibile attacco al governo.
Sì.
Allora, mi sembra che questo sia totalmente campato in aria. Cioè, mi sembra la solita arma di distrazione di massa.
Bravo.
Con la quale si sposta l'attenzione su altro, perché sti giorni non si è parlato della crisi economica, dei salari o delle cose, ma si è parlato della magistratura, che è un problema, per carità, ce lo siamo detto fino adesso, ma che in questo momento è stato assolutamente tirato fuori ad arte, secondo me.
Ma guarda, io sei più complottardo di me, però trovo qualche ragione nel tuo ragionamento, scusate il bisticcio, perché di questa magistratura eversiva tutte le volte sentiamo parlare, senza poi che di eversivo, a parte Mani Pulite, di cui abbiamo parlato prima con Franco, non c'è stato molto. Su Berlusconi hanno intignato più per tigna appunto che per reale effettiva
Berlusconi quante volte lo hanno salvato? Cioè, quante volte hanno mandato i reati in prescrizione?
Ma questo perché Ghedini era bravo, perché Ghedini era bravo, e lì era Ghedini che era bravo.
Che diciamo prima. I magistrati non gli hanno mai fatto sconti, era l'abilità, di Ghedini, che era un avvocato come quello, guarda.
Ghedini era mostruoso dal punto di vista fisico, e non solo, però l'impedimento
fisico, caro Giorgio, c'è una, non dico materia, ma una specializzazione dell'avvocatura che si chiama procedura.
Sì.
E delle volte essere un tecnico della procedura vale molto di più di portare prove così
si
via.
Torna a quello che dicevamo prima, la legge per me non è uguale a quella di Berlusconi o a quella degli appelli,
ma te la ricito il famoso saggio cinese Lao Tse.
Sì.
La giustizia è come il timone, dove la giri va.
Non c'è dubbio. E non è un caso se poi di tutta questa versione non abbiamo mai sentito parlare.
Ma questo lo dici tu, io invece ne vedo tanta.
Di un'eversione definitiva, nel senso ci hanno provato con Mani Pulite, ci hanno provato con Berlusconi, ma poi siamo sempre finiti col cerino in mano. Questi magistrati.
L'eversione definitiva si chiama rivoluzione. Non l'hanno fatta, però l'atteggiamento eversivo è stato costante.
Se vogliamo, però, è più di distrazione di massa, quello che diceva Giorgio prima, questo elemento, e lo diciamo per un motivo, perché poi a ben guardare ci sono altre cose, sono molto più importanti, di cui i giornali oggi parlano, se non nel secondo sfoglio, non nel primo, e che riguardano i contratti di lavoro. Solo La Stampa lo mette in evidenza, i contratti di lavoro che sono per molte categorie non si rinnovano da anni, la crisi economica che morde, le pensioni che vengono utilizzate per fare cassa e pagare laddove i soldi non ci sono, la violenza sulle donne che ormai sta diventando una china, perché tutti i giorni ce n'è una che racconta o che dice o che viene ammazzata, eppure siamo già a pagina 31 del Corriere della Sera
quali hanno riempito le nostre case, che erano l'Albania e i colloqui con la Germania.
Esatto.
Ce n'è saputo più niente, no. È successo 3 giorni fa, non un mese fa.
Allora tutto questo vi fa capire che ci sarebbero delle questioni su cui però la Meloni sta facendo come fa il comune di Trevignano, non si muove,
sì.
Non si muove minimamente, non fa nulla perché non ha capacità, perché
punta lo 0-0,
come si dice in gergo calcistico, capito? E questo ci fa capire ovviamente che la situazione è abbastanza tragica, ma con questo andazzo la Meloni spera di arrivare alle elezioni europee, che sono a giugno, dove probabilmente si potrà consumare qualcosa di diverso. Giugno è lontano, signori, ci mancano 8 mesi a giugno, e quindi insomma è abbastanza pesante il pensare di riuscire a cavarsela con il silenzio e il mettere sotto la polvere sotto il tappeto, come ripeto fanno spesso nel comune di Trevignano. Ma governare un paese non è governare un comune di 6.000 anime, per cui non puoi certo chiudere, far finta di non vedere le cose. A proposito di non far finta di vedere le cose, poi andremo a parlare di altre due notizie che riguardano il ritorno di Di Battista e il mitico Alemanno, il fascio comunista insieme a Rizzo, che insomma ci fa divertire tutti i giorni. Vi segnaliamo che giovedì alle 21:15 su Italia 1 ci sarà una inchiesta delle Iene, che si sostiene essere definitiva, sulla Madonna, la veggente di Trevignano. Ben 217 minuti di inchiesta, quindi 3 ore, una cosa lunghissima, in cui verranno spiegati i risultati dell'attacco alla Madonna, in cui verrà sostanzialmente messa sulla graticola Gisella Scarpulla, in arte Gisella e basta, che è la veggente che dice di vedere la Madonna sulla collina più bella e più alta di Trevignano, quella di Via delle Rose,
quella dove ancora si può costruire,
esattamente. Il comune di Trevignano, vediamo dopo questa inchiesta che cosa farà, vedremo la magistratura se finalmente attiverà qualcosa, perché alla procura di Civitavecchia non ne vogliono assolutamente sentir parlare di questa storia. Vedremo come andrà a finire.
Io aspetto il comunicato stampa.
Anche io aspetto il comunicato stampa, ma aspetto soprattutto di vedere che cosa farà la sindaca, se finalmente, oppure manda il suo facente funzioni sindaco a dire la sua, visto che ha anche un avvocato. Ma torniamo a noi, torniamo a parlare di non di eversione, ma torniamo a parlare di cose politiche. Tra Palestina, Rizzo e Suor Paola Alemanno e i fascio comunisti. Perché dico le due cose sono vicine? Perché Alemanno è uno di quelli che avrebbe fatto carte false per tutelare Gisella Cardia, e quindi avrebbe telefonato facendo tuonare la sua voce, e lo dico ovviamente perché è di dominio pubblico, negli istituti più alti che gestiscono l'amministrazione locale, per dire lasciatela pregare. Ecco, Alemanno il fascio comunista, alle europee la sfida da destra a Fratelli d'Italia e ai servizi sociali, insegna italiano agli immigrati, perché ovviamente lo sappiamo, lui sta fondando un partito ai domiciliari, come l'ho detto, no? Giusto?
Sì, sì, giusto.
Ecco, ma allora che possiamo dire di Alemanno, Giorgio e Franco, perché insomma vorrei che scatenaste il vostro ego.
Proprio dell'ego parlavo, perché mi sembra che in queste situazioni persone che sono uscite di scena, anziché godersi la forse meritata pensione, devono rientrare a tutti i costi, sono usciti dalla porta e devono rientrare dalla finestra. Vale per lui, vale per Rizzo, vale per Renzi, insomma.
Beh, adesso mi sembra una morso dalla tarantola della riapparizione anche Nichi Vendola,
Vendola, mia, certo. Sì, certo. Ma che io dico, ma goditi tuo marito, tuo figlio,
esatto.
Io lo incontravo a Campo dei Fiori, che stava lì al bar a chiacchierare.
Sì.
Posto che ha una mente eccelsa, che legge qualsiasi cosa.
Ma Nichi è una persona straordinaria, raffinatissima.
Esatto. Ma
però,
goditi la vita.
Però potresti anche starne fuori, ormai certo. hai raggiunto.
La tabe della politica.
La tabe della politica.
La tabe della politica è irresistibile.
Lo so, anche per noi lo è sempre stata, non è vero, Franco? Cioè, anche
sì,
cioè, la tarantola politica quando ti colpisce difficilmente.
Però, nel nostro caso siamo stati consapevoli e astuti, cara Elena, perché? Perché forse non eravamo adatti a fare la politica spregiudicata, la formica di sangue e merda.
No, non credo proprio. Non abbiamo l'indole.
Però questo turpe mestiere, come lo chiamo io, ci ha permesso di viverla da osservatori, di capire i retroscena, di vedere i personaggi e quindi di godere della... della storia politica di questo paese da una poltrona di prima fila e tutto sommato è andata meglio così, perché conoscendoti, mia compagna di banco, non penso che avresti avuto quel pelo sullo stomaco necessario per fare
sicuramente
carriera.
Non
nel mio piccolo ho fatto lo stesso.
È vero, perché poi bisogna veramente essere di una scaltrezza assoluta. Poi forse adesso non lo so, Franco, ma in passato sicuramente insomma ero troppo dura e pura, se vogliamo, per poter fare quello che si deve fare in politica, anche appunto sangue e merda, sporcarsi le mani, e per arrivare non solo a dei compromessi ma anche per non guardare in faccia a nessuno. Ma intanto ti vado a leggere il comincio di questo articolo del Corriere della Sera, che mi ha divertito moltissimo. Roberto Gressi, che non conosco, un collega del Corriere che però ha una penna felice. È un fatto ormai, specie tra i politici che rischiano il fine corsa, che nessuno più voglia andare a dare il pane alle papere al laghetto di Villa Borghese. Non ancora, almeno. Non finché c'è un traditore da buttare nella pattumiera della storia, o meglio, una trituratrice, perché nel mirino di Gianni Alemanno c'è proprio lei, Meloni Giorgia. Lei che ha sfottuto Putin, che invoca una soluzione per la pace. Lei che guida il governo più atlantista e servo degli USA che l'Italia abbia mai avuto. Lei che si stringe nell'abbraccio con Ursula von der Leyen quando sarebbe bene invece uscire dall'Europa. Lei che si è astenuta su Gaza all'ONU. Lei che straccia gli accordi con la Cina. Lei che affonda il reddito di cittadinanza rinnegando Almirante, che diceva il Movimento Sociale Italiano come valori sta a destra, ma sulla giustizia sociale è vicino alla sinistra. Ed eccolo qui Gianni, allora, pronto a dar battaglia con una sciarpa palestinese al collo, insieme all'ultimo samurai rosso, Marco Rizzo, in due per la riedizione di quella che Antonio Pennacchi faceva tutto da solo, il fascio comunista. Obiettivo, le elezioni europee, piazzandosi a destra della destra e contro Meloni, il falso papa, in un'area che il falso papa, eccolo lì, In un'area che, per la verità, si annuncia già molto affollata. Matteo Salvini che corteggia Marine Le Pen, eppure i filo nazisti di AFD, il generale Roberto Buttiglione Vannacci, che se si vuole candidare dovrà pure trovare le firme per la lista, fino al rosso, al ronzio del malmostoso dissenso interno a Fratelli d'Italia sulle ali del grande cappiano Fabio Rampelli. È un poema ma sto pezzo, Franco.
È scritto molto bene, i miei complimenti, come penso anche i tuoi, però è una fotografia impietosa ma esatta, fino al millimetro.
Non ha fatto una grinza, guarda.
Non fa una grinza. Aveva questa storia del fascio comunista di Antonio Pennacchi, che tra parentesi ho conosciuto, come forse avrai conosciuto anche tu il fratello Gianni, che era prima un giornalista della Stampa, poi del Giornale, che morì cadendo dalle scale, poveraccio, no? Ma era un ottimo giornalista parlamentare, bravissimo. Una famiglia strana quella dei Pennacchi, scusa la
cosa. Sì, è vero, è vero.
Oh, c'era pure una sorella deputata dei DS.
Certo.
Sì, una sorella deputata dei DS, il fascio comunista che vinceva il premio Strega e Gianni che era un cronista politico
eccezionale.
Gianni
Pennacchi era un grande cronista, è stato un grandissimo. E poi, voglio dire...
Simpaticissimo.
Poi. Beh, poi, cioè, voglio dire, anche come lo scrittore, erano persone...
Divertentissime.
Erano tutti con una marcia in più, tutta la famiglia con una marcia in più.
Comunque qua, avanti. Perché...
Però la cosa strana, Clara, è che mentre io sono disposto per una simpatia che forse non affonda in una conoscenza precisa, in una conoscenza profonda, ecco, sono disposto alla soluzione di Rizzo, vedo che, e non quella di Alemanno, che essendo su questa sponda conosco bene e di cui non ho alcuna fiducia, alcuna stima e tutto quanto. La cosa paradossale è che mentre io nutro una simpatia per Rizzo e un'antipatia profonda per Alemanno, il discorso si capovolge col bolscevico Lagusta.
Certo. Alemanno non mi è simpatico decisamente, ma Rizzo peggio.
Rizzo
finito proprio,
esatto.
Erba di casa tua,
quello è vero, quello è vero, non posso negare.
No, nel senso, cioè, di ognuno conosce poi
i suoi polli.
Comunque qui questo pezzo parla anche di Suor Paola, comunque lo attende a braccia aperte. Suor Paola, sappiamo, ne abbiamo parlato, è la passionaria laziale che si prende in carico Alemanno, ci siamo conosciuti e sempre aiutato, poi ha cominciato a venire da volontario, racconta la religiosa calabrese dell'ordine delle suore scolastiche francescane di Cristo Re, quindi stanno lì alla Balduina, continuerà a fare quello che ha sempre fatto qui da noi, cioè dall'altra parte della strada, perché se dobbiamo dirla proprio tutta, sta a Piazza Igea, sta vicino a Piazza Igea.
Ci va a piedi Alemanno da casa.
Nulla di strano, perché il segno dei pesci che accompagna Alemanno dalla nascita, oltre a spingere il desiderio irrefrenabile di camminare scalzi, è molto altruista. Ha una sorta di spirito da Croce Rossina o infermieristico che lo porta ad ascoltare e a comprendere. Unico intoppo, specie in campagna elettorale, non si può uscire prima delle 7 e bisogna rincasare entro le 22. Vietato l'abuso di sostanze alcoliche e non ci si può allontanare dalla regione senza il nulla osta dei magistrati. E siamo di nuovo lì.
No.
Alla magistratura.
Ah, siamo alla magistratura, ma... Boh, insomma, a me... guarda, la valutazione è... Cioè, è una cosa, secondo me, questa nuova creatura politica, mi sbaglierò, ma è una cosa che era sempre il ridicolo. E quello che mi dispiace è che non sto dando un giudizio di valore o di partecipazione, sia ben chiaro. Però quella del, chiamiamolo, nazional bolscevismo, che tu sai che ha radici antiche e profonde, soprattutto in Russia con Dugin, con Limonov, eccetera, e tra parentesi in Russia hanno fatto manifestazioni di piazza con decine di migliaia di persone. Questo è stato un filone politico che non meritava di finire così. C'è tutta una storia, anche alle origini del nazionalsocialismo in Germania con Strasser, cioè della gente che poi dopo la guerra venne emarginata proprio perché nazionalcomunista e aderì alla Repubblica Democratica Tedesca. Insomma, cioè, stanno delle storie veramente interessanti da un punto di vista, scusa il bisticcio, da un punto di vista storico, ideologico, si sarebbe da discutere tanto, e anche filosofico. Ora il fatto che Rizzo e Alemanno si mettono a fare i fasci comunisti de noi altri, insomma, onestamente, come si può dire, è un filone storico che viene deturpato, così.
Comunque, se avessero fatto una squadra di calcio litigherebbero per chi ha la fascia del capitano.
Non c'è dubbio, ma io
hanno il fiato corto.
La fascia tocca alle mani,
esatto.
La fascia
è la sua, e lui giocherà sulla fascia invece, sulla parte del campo laterale.
A proposito di fasce e quant'altro, c'è qualcun altro che secondo me è sempre stato a destra, anche se lui si professa di quasi estrema sinistra, che è Alessandro Di Battista, che rieccolo anche lui, e anche lui è la mitica Virginia Raggi, perché insomma non solo alle danze. Fare il sindaco di Roma, sostanzialmente, prima distruggi la capitale e poi vai a farti eleggere alle europee. E anche il mitico Di Battista ci avverte oggi La Repubblica, ma anche altri giornali, e fonda il suo partitino. Slogan: pacifisti e pro Palestina, la nuova creatura di Di Battista, pronta a fare concorrenza ai 5 Stelle. Uno fa concorrenza a Fratelli d'Italia, l'altro ai 5 Stelle, ammesso e non concesso che sia possibile una concorrenza a questi livelli. Anche Virginia Raggi è vicina all'ex deputato, ma lei dice di non candidarsi alle europee. In realtà avrebbe bisogno poi di uno stipendio, ma vediamo. Viviamo in un periodo storico di grande conformismo ed è giunto il momento di assumere posizioni chiare su temi nazionali e globali, con parole come sostenibilità, pace, autodeterminazione dei popoli e lotta alla criminalità organizzata. Piccola curiosità di questo nuovo partito che si chiama Schierarsi: Di Battista è vicepresidente. Presidente è Luca Di Giuseppe, 26 anni, campano, un passato anche lui nel Movimento 5 Stelle, fedelissimo dell'ex deputato. Poi ci sono un tesoriere e 5 coordinatori nazionali. Di sicuro Schierarsi riscuote simpatie nel mondo 5 Stelle, presente e passato. Anche Virginia Raggi, dicevamo la scorsa estate, ha firmato per la campagna referendaria per la pace promossa dall'associazione. La domanda è se Schierarsi ha ambizioni politiche nel senso elettorale del termine, e su questo Di Battista è netto: no, non stiamo pensando ad alcuna candidatura per le europee. Figurati, probabilmente perché non ce la faranno, in senso...
Ma intanto devi raccogliere le firme devi andare a cercare i voti, perché lì si va con le preferenze. Il sistema elettorale europeo è ancora proporzionale, quindi i voti devi andare a cercare,
ma non solo. Dice: se il movimento di Giuseppe Conte dovesse andare a male, allora secondo loro si riaprirebbe un discorso per la leadership, e un tandem Di Battista-Raggi diventerebbe competitivo per conquistare direttamente 5 Stelle, riportandone al movimentismo antisistema. E del resto, che Beppe Grillo abbia un debole per la ex sindaca di Roma politicamente parlando è risaputo. Se invece il nuovo Movimento 5 Stelle dovesse mantenere un buon consenso, allora chissà, potrebbe nascere un partito ex novo. Intanto Di Battista prosegue con il proprio attivismo a cavallo tra la rete e iniziative in presenza, con opinionismo e giornalismo, e su questo a me mi tremano i polsi. Franco, mancano 3 minuti alla fine di questa trasmissione, perché anche oggi, come dire, abbiamo condito, ovviamente gli abbiamo dato abbiamo dato parecchie notizie, ne mancherebbero altre, ma non ce la facciamo. Un commento su Di Battista, che tra l'altro viene da un padre di sicura fede, mi ricordavi tu qualche tempo fa.
Da un padre di sicura fede, terribilmente amico mio, da decenni, dai
tempi, so che è uno molto divertente,
dai tempi
è una persona divertentissima.
È una persona divertentissima.
Vulcanico, pirotecnico.
Sì, andava ai comizi, alle manifestazioni dei sindacati a San Giovanni con la all'occhiello la cimice del PNF e così via, ma non per provocare, era per predicare e sostenere la validità sociale del fascismo.
Ma madre di
alle tute blu. Però è ritornato sempre sano a casa,
non l'hanno mai menato.
È un grande,
questo la dice lunga sulla civiltà. Poi
era un grande
compagni operai che
era un grande estimatore della socializzazione, tant'è vero che c'è una fabbrica di, chiamiamola, di porcellana, diciamo, di sanitaria, sì, sì, a Civita Castellana, e periodicamente distribuisce una parte degli utili agli operai, ai dipendenti. Quindi una persona molto idealista sotto questo profilo,
okay,
di un idealismo sgangherato in una maniera.
Beh, lui a Civita Castellana comunque si è presentato in una lista della quale faceva parte di Fondazione Comunista.
No, lui destra, lo so per certo, destra, perché sinistra, ha le sue idee e così via. Recentemente è stato visto pure dai fasci comunisti a dare,
sì,
un'occhiata,
quello è il suo, dice, terreno,
il suo terreno, il suo terreno e così via. Però insomma, poi ha sempre appoggiato il figlio, ha partecipato a, come si chiama, al Movimento 5 Stelle e così via. La mia conclusione, beh, che volete che vi dica, su, io propendo, vista l'antica amicizia, su, ogni scarafone poi è bella la masoia, su, no? Su, anche lo scarafone di Battista, su,
ma anche lo scarafone non è scarafone di Battista, diciamolo francamente, è anche un bel ragazzo, oltretutto era uno che incontrava parecchio, mentre la nostra sigla
scarafone politico,
scarafone politico, sì, senz'altro. Comunque secondo me lui, di Battista, a differenza di altri all'interno del Movimento 5 Stelle, qualche possibilità ce l'ha ancora di,
intellettualmente sta un po' al di sopra di tutto il resto della banda, eh?
sì, assolutamente sì. E comunque, cari ascoltatori di Oltrelago, vi abbiamo dato molte notizie, ovviamente se avremo qualche dettaglio in più sull'inchiesta sulla veggente di Trevignano ve ne daremo conto domani sempre alle 10 su Oltrelago, e intanto se volete riascoltarci vi ricordiamo sempre il nostro mitico podcast sul nostro sito www.oltrelago.it. Un saluto a Giorgio De Rossi.
Buongiorno a tutti.
E a Franco Iappelli.
Buongiorno.
Una buona giornata.